la Pasqua. Io sono la resurrezione e la vita, di Omran Mikhail Ivanov, edizioni Prosveta. Parte prima. Il corpo fisico non risuscita. Natale e Pasqua, la nascita di Gesù e la sua resurrezione, sono le due feste principali dei cristiani. La prima ha luogo all'inizio dell'inverno e la seconda in primavera, perché non si sa niente di preciso sulla nascita di Gesù. Quanto alla festa di Pasqua, la sua data cambia ogni anno, poiché la si celebra la prima domenica dopo il plenilunio di primavera. Allora, a cosa corrispondono queste date? In realtà, il posto che il Natale e la Pasqua occupano sul calendario deve farci comprendere che queste feste vanno interpretate simbolicamente, in relazione alla vita della natura. Coloro che ne hanno fissato le date, molto tempo fa, possedevano una grande scienza. Conoscevano le relazioni che esistono fra le manifestazioni dell'anima umana e i fenomeni della natura, la quale, come l'anima, è di essenza divina. Essi avevano meditato profondamente sulla vita di Gesù e sul suo insegnamento e avevano compreso che, essendosi identificato col principio cosmico del Cristo, in lui era avvenuto un incontro ideale tra la vita spirituale e la vita della natura, la vita dell'universo. E poi sono venuti teologi, papi, cardinali, i quali, sia che non abbiano veramente compreso, sia che non abbiano voluto comprendere, non hanno più fatto distinzione fra l'uomo Gesù e le realtà cosmiche delle quali egli, identificandosi col Cristo, era divenuto l'espressione vivente. Hanno confuso ciò che appartiene al mondo fisico e ciò che appartiene al mondo simbolico. E se i cristiani hanno sempre tanto bisogno di vedere il meraviglioso nella vita di Gesù, la sua nascita per opera dello Spirito Santo e la sua resurrezione 3 giorni dopo la sua morte, è perché non hanno ancora capito che cos'è realmente la vita spirituale e come è legata alla vita della natura. Volendosi differenziare il più nettamente possibile dal paganesimo, che era caratterizzato dal culto delle forze della natura, il cristianesimo ha reciso i legami vivi con l'universo. Questo spiega perché, ancora oggi, ai cristiani sfugge il senso profondo della loro religione. Festeggiano la nascita di Gesù il 25 dicembre, festeggiano la sua resurrezione in primavera, e molti non sanno nemmeno perché. Solo alcuni iniziati che possiedono la vera scienza dei simboli vedono nella nascita e nella resurrezione di Gesù dei processi che sono in relazione con la vita cosmica e che hanno dunque una portata universale. Natale e Pasqua rappresentano due pagine essenziali del libro della natura. È così che dobbiamo meditare sulla vita di Gesù. Gesù è chiaramente un personaggio storico. Ma non è tanto su questo punto che dobbiamo soffermarci. Dove è nato? Chi erano suo padre e sua madre? Le strade della Giudea, della Galilea e della Samaria che ha percorso? Gli uomini e le donne che ha incontrato? E non serve a niente nemmeno inventare riguardo a lui ogni genere di avvenimenti meravigliosi, come se le leggi della natura non avessero alcuna presa su di lui. È necessario che ciò sia ben chiaro. La superiorità di Gesù non deriva dal fatto che sarebbe sfuggito alle leggi della natura, ma al contrario dal fatto che sapeva leggere quelle leggi, sapeva interpretarle e applicarle nella vita interiore. Ogni anno, dunque, in primavera, i cristiani celebrano la festa di Pasqua. In quel giorno leggono e commentano il passaggio dei Vangeli che racconta la resurrezione di Gesù. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salomè comprarono oli aromatici per andare a ungere il corpo di Gesù. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al levar del sole. Si dicevano fra loro: «Chi ci farà rotolare via la pietra dell'ingresso del sepolcro?» E alzando lo sguardo, videro che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrando nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, e si spaventarono. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura, voi cercate Gesù il Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea». E ora, che cosa insegna la Chiesa ai cristiani? Che così come Gesù è morto e risorto, alla fine dei tempi tutti i morti risusciteranno e usciranno dalle tombe per essere giudicati. I cattivi saranno condannati a castighi senza fine e i buoni gusteranno una beatitudine eterna. Dunque, fin dall'inizio della storia umana, vale a dire da milioni di anni, tutti coloro che sono morti attendono di resuscitare nel loro corpo fisico per essere giudicati. Ebbene, io non credo a questo genere di resurrezione. Un uomo muore, viene seppellito, lasciamo da parte il caso in cui venga praticata la cremazione, e avviene allora più o meno le stesse cose che avveniva nella bottega dei tipografi che componevano i libri con lettere in piombo. Una volta terminata la stampa di un libro, i caratteri utilizzati venivano riposti in ordine dentro piccoli casellari, da dove il tipografo li avrebbe ripresi successivamente per metterli in un ordine diverso, al fine di comporre un nuovo testo. Allo stesso modo, quando un essere umano deve incarnarsi, gli stampatori, gli angeli dei quattro elementi, compongono il suo corpo con particelle di terra, di acqua, di aria e di fuoco. E quando egli muore, a poco quel corpo si disgrega. Dopo qualche tempo rimangono solo le ossa, e in seguito anche le ossa scompaiono. Dove sono finiti tutti gli elementi di cui era fatto quel corpo? Sono tornati a fondersi con la terra, l'acqua, l'aria e il fuoco, e da lì saranno ben presto richiamati per partecipare all'edificazione di nuovi corpi. Allora, in quale corpo i morti risusciteranno alla fine dei tempi, visto che quegli stessi materiali saranno serviti a formare generazioni e generazioni di altre creature? Per ricostruire le une si dovranno necessariamente disgregare le altre. E anche l'intero universo verrà così disintegrato per far sì che a ogni creatura vengano restituite le particelle del suo corpo. E poi, quando si pensa a tutti i mostri, gli assassini e i carnefici che hanno vissuto sulla Terra, e tutti coloro che erano malati in cancrena, sifilitici, che spettacolo sarà quando ricompariranno nel giorno della resurrezione per essere giudicati? Una vera corte dei miracoli. E da quando esiste l'umanità, quante miliardi di persone sono nate e sono morte? Non lo si può nemmeno calcolare. Dove le si potrà mettere quando torneranno? Non ci sarà abbastanza spazio. Allora chiedo a voi, gli esteti, come trovate questa prospettiva? Affascinante, vero? Rivedere tutte quelle persone in carne e ossa, schiacciate le une contro le altre. E quanto compiango i giudici celesti. Mio Dio, quanto li compiango! Come faranno a sopportare gli odori? Perché tutto dovrà essere ricostituito. Come si può giudicare qualcuno se non si conosce il suo odore? Per pronunciare il verdetto è necessario raccogliere tutte le prove a carico. Come faranno quei grandi spiriti a resistere a tante brutture? So bene che in quella folla si troveranno alcuni santi e alcuni profeti. Ma sono la minoranza e si perderanno là in mezzo come una goccia d'acqua nell'oceano. Poveri cristiani, sono meravigliati all'idea che un bel giorno tutta l'umanità resusciterà, i loro zii, le loro zie, i loro nonni. Per il momento miriadi di creature aspettano senza muoversi, da milioni di anni dormono nelle tombe. Guardate un po' che scuola di pigrizia ha inventato il Signore. E che pazienza! Tenere tutte quelle persone immobilizzate per così tanto tempo senza che possano servire a qualcosa nell'economia cosmica. Come può il Signore, che è così attivo, tollerare una tale inerzia? Lui che ha creato continuamente un nuovo cielo e una nuova terra e che non si riposa mai. Voi direte che secondo la Genesi si è riposato il settimo giorno. Sì, ma il riposo che, a quanto pare, egli si è preso nel settimo giorno era in realtà un altro lavoro. Sono sempre stupito di come i cristiani comprendono le cose. La resurrezione della carne è uno dei dogmi del cristianesimo, ma non regge davanti alla logica e al buon senso. La carne non resusciterà poiché i morti non resuscitano. La morte fisica è un processo definitivo. Nessun morto può resuscitare nel suo corpo fisico. Se qualche volta è sembrato che certuni siano stati riportati in vita, è perché non erano realmente morti. Anche quando di qualcuno si dice che è morto, la vita non lo ha abbandonato del tutto. Lo dimostra il fatto che, per qualche tempo, egli conserva ancora un numero sufficiente di cellule vive perché si possano trapiantare certi suoi organi su un'altra persona. E per secoli, quando le conoscenze mediche erano ancora molto limitate, è accaduto spesso che si confondesse la morte con il coma. Ecco perché quando dopo un certo tempo una persona usciva dal coma, si poteva credere che fosse resuscitata, quando invece molto semplicemente non era morta. Voi direte, ma Gesù è realmente resuscitato alcuni morti? I Vangeli riportano i casi di Lazzaro, della figlia di Gairo, e altri ancora. In realtà, se li ha riportati in vita è perché non erano del tutto morti. Allora non era veramente un miracolo? Sì, perché per riportare in vita quegli uomini e quelle donne, come ha fatto lui, bisognava che non solo Gesù fosse molto puro, ma anche che avesse poteri assolutamente eccezionali. Quando a Gairo, capo della sinagoga, viene annunciato che sua figlia era morta, Gesù dice: «Non piangere, tua figlia non è morta, sta dormendo». E anche a proposito di Lazzaro dice: «Il nostro amico Lazzaro sta dormendo, ma io lo sveglierò». Dunque non erano realmente morti, solo che per strappargli a quel sonno era necessaria la potenza di Gesù. Nella misura in cui la corda d'argento, il cordone fluidico, che collega l'anima come principio vitale al corpo fisico, non è ancora rotta, egli ha potuto richiamare l'anima e farla ritornare nel corpo. Ma quando la corda d'argento si rompe, allora è finita, l'uomo muore, e nessun rito magico, nessuna evocazione e nessun potere spirituale possono riportarlo in vita. La sua anima non ritorna, ma nascerà altrove, in un altro mondo. È necessario che sia ben chiaro per voi. Quando un uomo è morto, veramente morto, non risuscita, non ritorna nel mondo dei vivi. Questa legge si applica a tutti gli esseri umani, anche a Gesù. Perciò, se dopo essere stato tolto dalla croce e sepolto, Gesù è uscito dalla tomba, significa che non era morto. Ma come direte, dopo un supplizio simile non era morto? Se è uscito dalla tomba e ha incontrato Maria Maddalena e alcuni suoi discepoli, significa che non era morto. Il fatto che sia potuto sopravvivere a quel supplizio è questa la cosa straordinaria, quasi incredibile, ma c'è una spiegazione. Non solo in questa incarnazione, ma nelle sue incarnazioni precedenti, Gesù aveva fatto un immenso lavoro su se stesso e tutte le cellule del suo corpo erano talmente vivificate, purificate e illuminate che hanno potuto resistere ai tormenti della passione e della crocifissione. La corda d'argento non si è spezzata e i suoi parenti e i suoi amici sono riusciti a guarirgli le ferite. Da 2000 anni, basandosi sul racconto dei Vangeli e degli Atti degli Apostoli, la Chiesa insegna che Gesù è morto sulla croce, poi che è risorto ed è salito al cielo. Ma questa non è la realtà. Mi dispiace sinceramente di essere costretto a scandalizzare o a turbare le coscienze cristiane, ma non è la realtà. Che cosa si conosce della vita di Gesù? I Vangeli non dicono niente riguardo al periodo tra i suoi 12 e i suoi 30 anni. C'è lì un immenso vuoto che alcuni hanno cercato di colmare facendo ogni genere di supposizioni, creando o riprendendo certe leggende. Per alcuni Gesù sarebbe rimasto in Palestina. per altri avrebbe viaggiato in India o in Egitto. Esistono degli scritti che testimoniano dell'esistenza di Gesù in India. Durante il mio primo soggiorno laggiù mi è stato dato di consultare un libro che è conservato preziosamente in un monastero nel Ladakh e di cui ho anche trovato una copia in un monastero di Calcutta. Per poterlo leggere dovevo recarmi al monastero ogni giorno perché i monaci non permettevano che fosse preso in prestito. Ho letto quel libro in una traduzione inglese. Vi si riferisce che un uomo molto giovane, di nome Isa, arrivò in India con una carovana proveniente dalla Palestina. Per diversi anni studiò e, per studiare, dovette frequentare alcuni bramini. Poi finì per opporsi a loro, rimproverandoli per il loro spirito di casta, la loro rigidità e la loro mancanza di amore. E i bramini furiosi cominciarono a perseguitarlo. Dopo alcuni anni ritornò in Palestina e allora il racconto riproduce ciò che noi conosciamo dai Vangeli fino alla crocifissione. Ma non si ferma qui. Riferisce di come Gesù, che era sopravvissuto al supplizio della croce, ritornò in India, accompagnato da sua madre e dall'apostolo Tommaso. Visse in Kashmir e lì morì in età molto avanzata. Un giorno ci saranno dei ricercatori che potranno spiegare come si sono realmente svolti gli eventi e qual è stata la vita di Gesù. Lascio a loro il campo storico. La storia non è la mia vocazione. Ci sono argomenti che mi interessano molto di più. Che siano gli specialisti a dedicare il loro tempo alla ricerca di manoscritti e di tracce archeologiche. Quanto a me, io mi concentro sui principi e dico ciò che so, secondo la vera scienza iniziatica. Ad altri il compito di confermare attraverso testimonianze storiche. Chissà cosa accadde realmente a Gesù dopo che Giuseppe d'Arimatea ebbe chiesto a Pilato il suo corpo per metterlo in un sepolcro. È impossibile dirlo, ma si è creduto che egli fosse morto. E dato che i cristiani non potevano ammettere che Gesù, il figlio unigenito di Dio, potesse morire su una croce, hanno sostenuto che fosse risorto. Purtroppo questo è solo il prodotto della loro immaginazione. Direte, ma allora, se non è vero niente di ciò che la Chiesa insegna da secoli sulla morte e la resurrezione di Gesù, i cristiani non hanno nulla da celebrare a Pasqua. Ebbene, sì invece, perché una cosa è la realtà storica, altra cosa la realtà spirituale. È vero che Gesù è stato crocifisso, ma che sia morto o no sulla croce e che sia risorto oppure no, non cambia niente a ciò che deve essere per noi l'essenziale. E l'essenziale è comprendere che la resurrezione, la vera resurrezione nel senso iniziatico del termine, è un processo psichico e spirituale. Non c'è nessuna resurrezione della carne una volta che un uomo è morto. È finita per il suo corpo fisico. Per risorgere, l'uomo deve essere vivo e proseguire instancabilmente un lavoro su se stesso, poiché è in lui che c'è la morte, le sue debolezze e i suoi vizi, ed è su quella morte che deve trionfare.